dallo studio distribuito di Gump Media Production.
Franco Solerio, Massimo De Santo.
Questo è Digitalia. Venerdì 31 dicembre 2021, ultima puntata dell'anno nonché speciale natalizio. Ogni promessa e debito, pubblichiamo la registrazione dell'intervento del sottoscritto al Festival del Podcasting di quest'anno su appunto Podcasting 2.0. Dall'Emi Studio Ligure 1 di Sanremo, in assoluta solitaria e in attesa che la sigla scorra fino al taglio giusto, qui è Franco Solerio. Eccoci, bentornati, buongiorno a tutti, bentornati dalle parti di Digitalia. Non ho da salutare i colleghi, ho solo da salutare voi e augurarvi magari buon anno nuovo, ma lo facciamo alla fine della trasmissione. Non mi dilungo troppo, se non un attimino per introdurvi quello che state per ascoltare. All'inizio di quest'anno il nostro amico Giulio Gaudiano, grande maestro del podcasting italiano e organizzatore del festival, mi ha invitato a parlare delle novità in materia di podcasting al Festival del Podcasting appunto 2021. Ne è venuto fuori un intervento che fa un po' l'escursus, penso possa piacere anche a chi ha iniziato ad ascoltare podcast da poco, perché sono partito proprio dagli albori per capire che cosa c'è alla base della filosofia del podcasting, perché il podcasting è qualcosa che dà libertà, quello che, insomma, lo spirito del podcasting. Per capire lo spirito del podcasting ho fatto un excursus sulla storia, dagli albori, perché è nato, come è nato, che cosa l'ha reso possibile, che cosa l'ha reso quello che il podcasting come lo conosciamo oggi, e perché oggi sono necessarie delle novità, delle innovazioni per cercare di proteggere questo spirito, di continuarlo, di rendere il podcasting un mezzo per continuare ad avere libertà, libertà di espressione, che sia espressione politica, artistica, di qualsiasi tipo. E allora, non appunto mi dilungo oltre e vi faccio ascoltare l'intervento, dura poco più di mezz'oretta e poi ci risentiamo nel tempo reale per i saluti finali. La mia storia con il podcasting è un po' più lunga, anzi ogni anno che vengo qui vedo gente più giovane. Oggi Giulio ci ha portato anche i ragazzini che fanno podcast. Io mi sento sempre più vicino a quota 100, Giulio, sono a quota 100 del podcasting. Sono un ascoltatore di podcast dal 2004 e ho iniziato a produrre nel 2005 con Rockcast Italia. Da quei tempi io ricordo due cose. Una è che lo facevamo per un motivo semplice: per far colpo sulle ragazze, e ve lo dico, non funziona, serve a niente. La seconda che mi ricordo è soprattutto che siamo nati liberi. Siamo nati liberi perché il podcasting è la tipica espressione del paradigma dell'open web. Tim Berners-Lee, il creatore del web, l'inventore del web, ha inventato il web come qualcosa di aperto. Documenti interconnessi tra di loro, ospitati su server, su servizi diversi, che si parlavano liberamente l'uno con l'altro, senza barriere. Ogni client poteva connettersi a qualsiasi server, a qualsiasi servizio e parlare, scambiare informazioni. Ognuno era libero, anche l'utente semplice, di creare un nuovo servizio o un nuovo programma che accedesse a uno o più degli altri servizi e soprattutto non guadagnare soldi non era considerata una cosa brutta. Poi è arrivato il 2000. Il vero bug del 2000 non era quello che non è successo, cioè il crollo di tutti i server e di tutti i computer del mondo. Il vero bug del 2000 per noi è stato quello che ha fatto crollare non i computer ma le borse. Un sacco di servizi nati sull'open web che avevano promesso guadagni miliardari agli investitori sono poi finiti a gambe all'aria, perché non sono riusciti a mantenere le loro promesse di guadagno. Ve la ricordate? La bolla delle dot-com. Il crollo delle dot-com è stato una specie di evento di estinzione di massa. E come tutte le estinzioni, ha portato un fenomeno accelerato di selezione naturale, sopravvivenza del più adatto. E chi era più adatto a portare soldi agli investitori? Erano server, servizi con caratteristiche molto particolari. Erano servizi chiusi. Sono sopravvissuti i Facebook, gli YouTube, e hanno fatto da modello, proprio per selezione naturale, a tanti o quasi tutto quello che è venuto dopo. Nel modello chiuso tutto avviene all'interno dello stesso servizio. La creazione dei contenuti, la ricerca dei contenuti, il browsing, la consultazione, l'ascolto, l'usufruire dei contenuti e anche vendere, generalmente pubblicità, e monetizzare. Avere il controllo su tutta l'esperienza permette di creare una specie di effetto volano che ovviamente rende più semplice monetizzare e fare soldi. Pensate a YouTube, no? Che ha permesso a molti creatori di contenuti di avere un reddito sostenibile dal loro lavoro. Un pezzo dopo l'altro abbiamo visto tutto il web aperto trasformarsi in un posto per piattaforme chiuse. Facebook è un sistema di comunicazione fantastico, pazzesco rispetto a quello che c'era prima, ma è stato tra i primi a proporsi come sistema super chiuso. Un messaggio su Facebook lo posso consultare solo da un software di Facebook, che sia il sito web, che sia l'applicazione per lo smartphone, per l'iPad, semplicemente solo. Al contrario, pensate, un'email, un SMS, una telefonata, puoi accedervi da qualsiasi software o qualsiasi dispositivo che sia compatibile con uno standard. Torniamo al podcasting. Il podcasting fondamentalmente per 2 decadi non si è evoluto. Questo grazie a un benevolent dictator, lo chiamano gli americani, Apple. Apple ha fatto la parte del leone nella storia del podcasting. Fino a un paio di anni fa la stragrande maggioranza dei download, degli ascolti, delle ricerche di nuovi podcast passava attraverso iTunes e i software di Apple. Ma Apple non è stato l'arbitro del podcasting fin dall'inizio. Storia del podcasting fatta breve. Nei primi 2000, Dave Weiner, inventore del file RSS, che serviva a riassumere contenuti dei blog e raggrupparli, aggiunge allo standard la possibilità di allegare un file a qualsiasi post, a ogni post. Alcuni più o meno sconosciuti cominciano a usarlo per metterci dei file MP3, degli audio. Adam Curry, ex DJ e VJ, tra le altre cose di MTV, tecnofilo da sempre, intravede la possibilità di creare una trasmissione simile radiofonica seriale su internet. Se cercate sulla Wayback Machine dell'Internet Archive, domenica 12 ottobre, siamo quasi all'anniversario, del 2003, trovate ancora il programmino Apple Script, pubblicato da Adam Curry, ma scritto da Kevin Marks, per prendere i file MP3 scaricati automaticamente sul computer da un lettore di RSS e trasferirli in automatico sull'iPod. Ci sono ancora le stringhe con i nomi dell'iPod di Adam Curry. Possiamo litigare su Wikipedia tutta la vita, secondo me il podcasting è nato in quel momento, permettere alla gente di portarsi in tasca una trasmissione audio seriale creata da qualcuno. Cominciano a nascere i primi podcast e i primi client anche con interfaccia grafica. Adam Curry dal suo Daily Source Code fa un po' da coordinatore di un gruppo di appassionati della prima ora che creano podcast, creano software per ascoltare podcast e creano una directory che indicizzi i nuovi show, tutti gli show. Il primo di fatto indice per podcast. Siamo nel 2004-2005. Nel 2005 Steve Jobs invita Adam Curry a Cupertino e gli dice: vorrei inserire nella prossima versione di iTunes il podcasting. Curry vede la possibilità, ovviamente, di rendere il podcasting, che era una cosa di ultra nicchia, di renderlo popolare, e gli regala l'indice, la directory, il database con tutti i podcast raccolti fino a quel momento. Apple la include dentro iTunes e la fa diventare l'indice disponibile per tutti i suoi utenti, oltre a renderla accessibile anche dall'esterno agli sviluppatori di altre app. E non ci fa nient'altro per 15 anni. Non prova a sfruttarlo economicamente in nessuna maniera se non come feature del suo sistema operativo per vendere, per attirare clienti e vendere i suoi prodotti. Il risultato è che il podcasting non ha seguito l'evoluzione del resto del web ed è rimasto quello di allora, è rimasto fortemente decentralizzato. Puoi mettere un podcast dove vuoi, no? Puoi metterlo su qualsiasi host, anche su un tuo server, anche sul tuo computer di casa se è collegato sempre alla rete, e metterlo a disposizione e farlo ascoltare da qualsiasi applicazione che aderisca allo standard che il tuo ascoltatore preferisca. È ancora quindi aperto al 100% come era il web negli anni 90 ed è ancora difficile guadagnare. Con un grandissimo sforzo di immaginazione e grande spirito innovativo, la soluzione proposta per il difficile guadagno è la stessa di 15 anni fa. Silos chiusi. Non preoccuparti di niente, ci penserà Apple o la piattaforma di tutto a fare tutto per te. La produzione, la monetizzazione, la pubblicità, eccetera. Ovviamente non solo Apple sono state, anzi Apple forse ha reagito all'accelerazione portata da altre piattaforme, dalle acquisizioni di Spotify molto aggressiva, e l'inizio non è stato dei più promettenti. Vi ricorderete, sono successi un fracco di pasticci qualche mese fa, problemi grossi proprio con quell'aggiornamento che portava le subscription, le esclusive, i paywall nel podcasting di Apple, sia per i creatori di contenuti che non potevano più accedere alle pagine di Apple dove gestire le loro analitiche, i loro podcast, sia soprattutto per gli ascoltatori che vedevano non aggiornarsi le artwork, addirittura episodi mancanti. C'è stato un periodo lungo, settimane se non mesi, in cui non tutti ma certi podcast aggiornavano, pubblicavano, ma gli ascoltatori non vedevano comparire i nuovi episodi se non 24-48 ore dopo la pubblicazione. Ma non solo i bug che possono influenzare la nostra possibilità di comunicare col pubblico. Nell'open web e nel podcasting fondamentalmente siamo limitati da una sola cosa, cioè dalla legge. In un sistema chiuso e proprietario, le cose, i fattori che possono limitare la nostra libertà sono molti di più, oltre alla legge, alla licenza di utilizzo, gli interessi economici, politici, ideologici, perché no, della piattaforma, mass reporting dei nostri contenuti da parte di un troll o un concorrente sleale, un bot con i suoi bug che funziona male. Chiedete a Giulio Gaudiano cosa non gli è successo col suo account di Amazon qualche giorno fa e la fatica per riuscire a spiegare a qualcuno, a far capire che in realtà era innocente. Un moderatore di cattivo umore, la chiusura della piattaforma, può succedere. Gli esempi sono all'ordine del giorno. Apple e Google hanno censurato l'app di Navalny qualche settimana fa in vista delle elezioni in Russia. Visa e Mastercard che hanno fatto pressioni su piattaforme dove erano presenti contenuti sessuali espliciti. PayPal che bloccò ai tempi i conti della fondazione Wikileaks. Ma il problema di chiudersi dietro alle barriere, dietro a esclusive, dietro a paywall, non ha implicazioni solo sulla nostra libertà, ma spesso è una scelta penalizzante anche per quanto riguarda la diffusione e la popolarità dei nostri contenuti. Un reportage di The Verge qualche settimana fa ha mostrato, dati alla mano, come Joe Rogan, in questo periodo probabilmente il più o uno dei più popolari podcaster del mondo, ha perso influenza su tutte le piattaforme da Twitter in giù quando il suo podcast è diventato un'esclusiva. Quando non sono addirittura le piattaforme stesse a mostrarsi ostili nei confronti degli interessi dei creatori di podcast. Qui si parla di musica, a una riunione tra artisti che si erano consociati per chiedere trattamenti migliori da parte della piattaforma, un executive, uno dei primi executive di Spotify, gli ha spiegato chiaramente, chiamando entitled, privilegiati, gli artisti che dicevano: guarda che non guadagniamo più niente, smettiamo di fare gli artisti, vi chiediamo solo un penny in più a ogni stream. Gli ha spiegato: Spotify non è stato inventato per... è stato inventato per risolvere un problema. Quel problema non è far fare i soldi ai musicisti. Il problema è distribuire la musica. Ma ci sono problemi anche se vuoi lasciare una piattaforma spesso. I produttori di The Node rilanciano il loro show lontano da Spotify. Rilanciano, non spostano. Questa è la parola chiave. Se vuoi andare via perché hai meno audience, l'hai persa, perché guadagni di meno, perché sei meno libero, o perché semplicemente vuoi cambiare, ti sei stufato, perdi tutti gli ascoltatori. Di fatto, quando sei un'esclusiva di una piattaforma, i tuoi ascoltatori non sono i tuoi, Gli ascoltatori sono della piattaforma a cui tu dai dei contenuti. Ci deve essere un modo migliore, c'è sempre stato. Proprio per trovare e per migliorare il nostro modo migliore, un gruppo di entusiasti del podcasting, Adam Curry in testa, hanno deciso di rivitalizzare lo sviluppo della tecnologia del mondo del podcasting aperto, riprendendo in mano l'indice originale dei podcast, aggiornandolo, costruendoci intorno una piattaforma. Questa piattaforma si chiama Podcast Index, dichiarando poi una mission, uno scopo: conservare, proteggere ed estendere l'ecosistema del podcasting indipendente aperto. Lo facciamo mettendo a disposizione degli sviluppatori un catalogo aperto, diviso per categorie, che sarà disponibile per sempre, gratis, per qualsiasi tipo di utilizzo. Più di 4 milioni al momento sono i podcast indicizzati e c'è una interfaccia di programmazione disponibile per qualsiasi sviluppatore per accedere ai contenuti dell'indice. Su Castamatic ho implementato la doppia ricerca su Apple Podcast, che c'era già, e sul Podcast Index con 15 minuti di lavoro. Non ci siamo però fermati al Podcast Index. L'idea è quella di dotare il mondo del podcasting di strumenti moderni. Lo chiamiamo Podcasting 2.0. Ricorderete, uno dei problemi maggiori dopo l'introduzione della nuova versione di Apple Podcast, quella che introduceva le subscriptions, è stato quello di che i nuovi episodi spesso non venivano mostrati o venivano mostrati con ritardo. Una delle cose che ho imparato di più fin dall'inizio del podcasting è che la puntualità nella pubblicazione di un episodio è una delle cose che premiano di più un produttore, perché il contenuto seriale è seriale non nella produzione, sì lo è, ma lo è nell'ascolto. Le persone, il 99% delle persone, degli ascoltatori, hanno una scaletta della loro settimana, vanno al lavoro sempre alla stessa ora, allo stesso giorno, e incastrano l'ascolto delle nostre produzioni in momenti ben precisi. Per cui se sanno che Digitalia, sono abituati che esce la notte tra il lunedì e il martedì, l'ascoltano di martedì mattina. Mercoledì mattina magari ascoltano Gaudiano, mercoledì pomeriggio ascoltano qualcun altro. Se io esco una volta di martedì, una volta di giovedì, una volta di domenica, una volta non esco perché c'è un bug, l'ascoltatore non riesco a entrare nella sua scaletta settimanale. La seconda tecnologia, quindi, che stiamo sviluppando serve proprio a quello, alla puntualità, a far uscire i nuovi episodi. Si chiama Podping. È un sistema aperto di notifica dei nuovi episodi. È probabilmente l'unico utilizzo utile di una tecnologia blockchain, a parte soldi, Bitcoin, che abbia conosciuto. La blockchain fondamentalmente è un database. È un elenco di transazioni mantenuto in sincronia da tanti computer automaticamente in giro per il mondo. Hive è uno di questi blockchain. Quando rilascio un episodio, io o il mio host scrive una transazione su questo blockchain, scrive: è uscita una nuova puntata di Digitalia a questa URL. Qualsiasi applicazione di podcasting può sorvegliare questa blockchain e avere la notifica del nuovo episodio immediatamente. Parliamo di un intervallo compreso tra i 4 secondi e i 40 secondi al massimo da quando io schiaccio il tasto sul mio computer, è uscito un episodio nuovo. Pensate anche al risparmio di banda per i podcaster, per le piattaforme di hosting che poi ci devono far pagare, per chi gestisce i server dei podcaster. Con la tecnologia attuale, con i feed RSS, ogni feed va sorvegliato da ogni applicazione. Ci sono due modelli fondamentalmente: quello di Apple Podcast prima dell'ultimo aggiornamento, che è anche un po' quello di Castamatic, è che ogni dispositivo legge continuamente a intervalli di mezz'ora, un'ora, tutti i feed RSS a cui l'utente è iscritto, per vedere ogni mezz'ora se c'è una puntata nuova. Per cui ogni singolo nostro device deve continuare a leggere ogni mezz'ora lo stesso file per vedere se ci sono delle novità. L'altro modello è quello più centralizzato, quello del nuovo Apple Podcast e quello di Overcast, per fare un esempio. I server di Overcast, se guardate, se avete accesso ai log dei vostri server, il server di Overcast in realtà sono una serie di macchine che hanno un solo lavoro. Dalla mattina alla sera, 365 giorni all'anno, dalla sera alla mattina, leggere tutti i singoli feed RSS di tutto il mondo, continuamente. Pensate alla quantità di lavoro. Nel momento in cui vedono un aggiornamento, un nuovo episodio di uno di quei podcast, il server di Apple sa quali sono gli utenti iscritti a quel podcast e gli manda la notifica push, gli dice scarica questo episodio. Pensate alla quantità di traffico, pensate invece al risparmio di una piattaforma come Podping. Tu, il tuo server controlla solo la blockchain scaricando pochi kilobyte e quando c'è un nuovo episodio lo sa e avverte tutti i suoi utenti. Podping è in early beta, ma già provider di un certo spessore lo supportano. E se andate sui siti, poi vi metto dopo tutti i link su GitHub, potete scaricare uno script Python che potete lanciare sul vostro computer, uno scriptino molto piccolo, lo lanciate sul vostro computer e vedete di tutte le piattaforme, questi sono grossi, sono tanti podcast, vedete in tempo reale comparire sul vostro terminale l'indirizzo e il titolo di tutti i nuovi episodi che escono durante una giornata. Lo lanciate e li vedete tum 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 tum, ne vedete decine e decine ogni minuto. Ma soprattutto Podcasting 2.0 vuole arricchire le funzionalità disponibili per i produttori e gli ascoltatori, estendendo che cosa? Quello che già abbiamo, la tecnologia del feed RSS. La tecnologia del feed RSS, gli standard prevedono già la possibilità di estensioni, anzi sono già utilizzate, si chiamano namespace e lo utilizzate anche voi. Ad esempio iTunes ne ha introdotto anni fa uno, che è in uso ancora oggi, che specifica dei dettagli in più. Ad esempio nel namespace di iTunes c'è la specifica delle immagini, delle artwork dei podcast grandi, perché nello standard originale del podcasting erano previsti dei logo, degli artwork piccoli, ma se oggi lo mostri su uno schermo di un computer o su un iPad viene tutto sgranato. Per cui Apple ha aggiunto queste estensioni dicendo mettete qui l'immagine grande del vostro podcast, per farvi un esempio. Bene, abbiamo introdotto il namespace dedicato al podcasting, si chiama Podcast Namespace, che è in fase attiva di discussione e di sviluppo. Potete partecipare anche voi alle discussioni, alle proposte e alle decisioni, avvengono tutte in chiaro, in aperto su GitHub, poi vi lascio tutti i link. Alcuni feature sono già praticamente definitive, qui ne vedete alcune. I capitoli sono molto interessanti, finora abbiamo utilizzato i capitoli inseriti dentro i file MP3, che sono un po' complicati da utilizzare. Qui li abbiamo formalizzati come un'estensione del file RSS, dello standard RSS. Rendendone la gestione e la creazione molto più semplice. Se il vostro podcast non ha i capitoli, in Italia sono ancora molto poco utilizzati, vi invito sinceramente a prenderli in considerazione. Considerate ovviamente se il vostro tipo di podcast è adatto ai capitoli, ma spesso abbiamo dei dubbi. Io quando l'ho implementato la prima volta su Digitalia, molto dubbioso, il piccolo narcisista che c'è dentro ogni podcaster, no? Ci dice ma come permetto ai miei ascoltatori di saltare dei pezzi della mia meravigliosa trasmissione. Hint, hint, il player podcast c'ha già il tasto forward, per cui saltano a piene mani quando non siamo interessanti o quando parliamo di qualcosa che per loro non è interessante. Dare un accesso più semplice, un sistema semplice e preciso per passare da un argomento all'altro, non fa che aumentare l'affetto e l'amore nei vostri confronti dei vostri ascoltatori. Noi è la singola feature dove abbiamo visto più incremento negli ascolti e più email di ringraziamento da parte degli ascoltatori. Quando esce una puntata e mi dimentico per qualche motivo o per ragioni di tipo di, ad esempio, nelle interviste non le mettiamo i capitoli, mi scrivono subito perché qui non ci sono i capitoli. Mettiamo i capitoli, lo facciamo in tanti, lo fanno in tanti, anche sugli sponsor. Ma come? Il tuo sponsor non dice niente che permette agli ascoltatori di saltare il segmento dello sponsor? Se uno non gli piace lo sponsor, lo salta già. Se l'ha già ascoltato 30 volte è giusto che lo salti, tanto anche allo sponsor non gliene frega niente del 31esimo ascolto. Anzi, generalmente mettiamo il marcatore di capitolo di fine sponsor, non dopo lo sponsor, ma tagliato sugli ultimi 10 secondi dove c'è la call to action. Così l'ascoltatore che ha già ascoltato 30 volte tutta la tiritera, gli ricordi solo la call to action, lui è riconoscente perché gli hai permesso di saltare una cosa che già sa all'infinito, lo sponsor è contento perché hai fatto un ripasso all'ascoltatore del messaggio. Altri tag, soundbites, assaggi, le app possono mostrare per ogni podcast, quando uno fa la ricerca, dei piccoli pezzi audio che scegliete voi del vostro podcast che sono significativi, come dei trailer. Locked serve per le piattaforme per evitare la migrazione. Le trascrizioni In Italia anche queste poco usate, ma molto utili, perché possiamo avere una parte di ascoltatori con problemi di udito, o che ascoltano un podcast di un'altra lingua per impararla, o per motivi di SEO possono essere molto utili. Le persone che partecipano a ogni singolo episodio, bellissimo, questo permetterà di costruire nelle app delle ricerche, delle chiavi di ricerca. Non mi interessa quali podcast, voglio sentire tutti gli episodi di qualsiasi podcast del mondo a cui ha partecipato Giulio Gaudiano. Con una ricerca nella mia app per podcast escono, che siano podcast italiani, inglesi, che parlano di podcasting, che parlano di cucina, di qualsiasi argomento. Stessa cosa per la location. Voglio ascoltare tutti gli episodi di qualsiasi podcast che abbia parlato della Torre di Pisa o di Sanremo. E poi funding. Molti podcast utilizzano già le donazioni degli ascoltatori per supportare il proprio lavoro. Se mettete il tag funding, le applicazioni che già lo supportano mostrano direttamente nel player, quindi dove già il vostro ascoltatore è quando vi ascolta, un tasto, un bottone facile facile per portarli automaticamente, velocemente sulla vostra pagina delle donazioni. Ma la feature più innovativa è quella del tag value, che è l'implementazione, non so se avete ascoltato ieri l'intervento di Adam Curry qui alla parte online del Festival del Podcasting, in inglese vi invito a farlo, è molto interessante. Il concetto di value for value: chi produce crea del valore per chi ascolta. Se vi ascoltano vuol dire che gli date del valore, perché dedicano del tempo, evidentemente vogliono ascoltare. Chi ascolta restituisce quel valore in termini monetari, direttamente, automaticamente, senza frizione, nel momento in cui ascoltano. Siamo sinceri, c'è una piccola grande bugia dietro a, spesso al nostro modo di guadagnare facendo podcast, specialmente con gli inserzionisti. Noi vendiamo download. La grande bugia è che un download equivalga a un ascolto. Quando Apple Podcast ha avuto quel problema grosso che non pubblicava i nuovi episodi, società di hosting e podcaster hanno misurato un decremento dei download del 31%. Cosa vuol dire quel 31%? Se io ascolto Digitalia e so che il martedì mattina la ascolto sempre ed esce sempre, se non vedo il nuovo episodio martedì mattina, vuol dire che qualcosa è andato storto. Lo vado a vedere se c'è sul sito, lo ascolto lì, provo ad ascoltarlo con un'altra app. Per cui il download, Franco Solerio sul server, lo vede lo stesso. Se il download è sceso del 31%, mediamente, significa che un sacco di download vengono messi lì. Rimango iscritto a Digitalia perché, quando non ho nient'altro da fare, ce lo infilo dentro. Questo non varrà per tutti i nostri ascoltatori, ma certamente per una percentuale rilevante, diversa per ognuno di noi. Ebbene, se i download calano, significa appunto che una percentuale significativa non diventa ascolto. E guardate un po' riguardo ai download e alle metriche che vendiamo. Una call di una piattaforma advertising parlano a riguardo dei podcast. Cosa si intende per utenti che hanno interagito con dei podcast? Milioni di utenti attivi che hanno consumato contenuto maggiore di 0 millisecondi negli ultimi 30 giorni. Per cui un ascoltatore che ha fatto play e stop per sbaglio un millisecondo è venduto come un download a un advertiser. Questa l'hanno capita solo gli ascoltatori di Digitalia. E le subscription hanno un problema molto simile. Se molti vogliono avere il nostro podcast nello smartphone, ma non necessariamente ascoltarlo sempre, averlo lì di scorta, ascoltare una puntata ogni tanto, e beh, come faccio a convincerli a pagare in anticipo un abbonamento? Pagheranno solo gli sfegatati che ogni singola settimana sanno e che ti vogliono supportare. Bene, vi ricorderete che un paio d'anni fa Bitcoin ha attraversato un momento di crisi dovuto al fatto che la tecnologia non è scalabile. Quindi sono possibili un numero limitato di transazioni e questo fa salire ovviamente i costi delle singole transazioni, le fee, e rende i micropagamenti assolutamente impossibili. Si è discusso se creare un fork con una tecnologia meno limitata, cambiare dei parametri. Alla fine ha prevalso l'idea di incominciare a sviluppare uno strato superiore che si appoggiasse su Bitcoin, un second layer si chiama. E questo second layer è oggi praticamente pronto e si chiama Lightning Network. È uno dei principali motivi di rivitalizzazione del Bitcoin nell'ultimo anno. È la stessa che ha implementato, per darvi un'idea, Twitter in questi giorni. Se avete il client in lingua americana probabilmente ce l'avete già, per fare i micropagamenti tra utenti. I pagamenti sono così micro che non si utilizza più il Bitcoin, ma si utilizza il Satoshi come valuta, che equivale a un 100 milionesimo di Bitcoin. L'idea è che se posso fare dei micropagamenti, in numero anche enorme, e con tariffe che si avvicinano allo zero, posso fare lo streaming dei Satoshi. Mentre ascolto un podcast, magari in streaming, come posso fare lo streaming dei dati audio che scarico mentre li ascolto, posso fare lo streaming dei soldi nel senso opposto, nel senso contrario, per ricompensare chi l'ha prodotto. E posso farlo volontariamente, a discrezione dell'ascoltatore, che deciderà se e quanto pagarci. Digitalia è sostenuta all'80% dai contributi degli ascoltatori da molto prima che nascesse questa tecnologia. E siamo qui dopo 12 anni, ogni singolo lunedì, non lo facciamo gratis, vi assicuriamo, qualche cosa entra. Vi rivelo un segreto in esclusiva del Festival del Podcasting, l'avrete già capito da quello che vi ha detto Giulio prima. Qual è il primo motivo per cui i nostri ascoltatori non ci danno dei soldi per ascoltare i nostri podcast, o quando ascoltano i nostri podcast? Ed è molto semplice: perché non glieli abbiamo chiesti? Produci un prodotto di qualità, fai appassionare gli ascoltatori, tanto che si lamentano se non esce il nuovo episodio. Chiedi loro di contribuire, lo faranno, non tutti, perché non tutti hanno le stesse tasche, le stesse sensibilità, ma se gli fai capire lo sforzo e il lavoro che c'è dietro, loro lo ricompensano. E soprattutto lo faranno ancora di più se gli diamo un'interfaccia semplice, automatica, senza frizioni. Mentre sto ascoltando, sto mandando streaming 40 sats al minuto, 40 satoshi al minuto, automaticamente. Quando faccio pause smetto di mandarli, quando faccio play ricomincio a mandarli. 40 sats al minuto sono un dollaro per ora di trasmissione. Al valore attuale del Bitcoin. Posso cambiarlo come ascoltatore a seconda di quello che sia giusto restituire, value for value. Nel value block, cioè dove specifico sul feed RSS dove vanno questi soldi, posso specificare più persone con i loro borsellini Lightning. Ci sono 3 persone che parlano, metto già nel value block gli indirizzi delle 3 persone, 33% ognuno. I soldi non vengono catturati da nessun gateway di pagamento, da nessuna piattaforma, arrivano direttamente dagli ascoltatori ai tre partecipanti. Il value block posso metterlo per il podcast o addirittura per i singoli episodi, è una cosa che mi ho introdotto un mese fa. In un episodio ho Giulio Gaudiano come ospite, lo metto nel value block, 10%, dal momento in cui pubblico Giulio comincia a ricevere il 10% dei satoshi che vengono streamati alla trasmissione in automatico, per sempre. Chiunque ascolti con questa tecnologia e decide di contribuire, automaticamente manda i soldi a Giulio Gaudiano. E poi, oltre allo streaming, il boost. Lo vedete a fianco allo streaming. Quando sento un argomento particolare, una battuta che mi fa ridere particolarmente, o quando affrontano un argomento e era tempo che non ne parlavano, cavolo, voglio incitarli di più, schiaccio boost, gli mando un boost di satoshi, gli mando dei satoshi in più, in automatico. Questa è un'altra invenzione che arriva dalla community. Gli ascoltatori amano mandarci messaggi, amano ringraziare, commentare, spesso hanno qualcosa per arricchire la nostra trasmissione. Sarebbe bello potessero farlo direttamente durante l'ascolto, proprio nel momento in cui sentono parlare di qualcosa di particolare. E sarebbe bello se potessero mandare il loro messaggio con il loro contributo economico. Questo si chiama Boostagram. Quando un ascoltatore mi manda un Boostagram, io ricevo automaticamente, con uno script che ho sul server, un'email che mi dice chi ha mandato il messaggio, può essere anche anonimo, il messaggio, i satoshi, l'episodio e il timestamp, il minuto e secondo della trasmissione a cui lui ha deciso di mandarlo. Qui ho la puntata che ascolto. Se voglio caricare nuovi satoshi lo faccio attraverso le impostazioni. Da dove li prendo? Ci sono borsellini per iOS e per Android, potete provare Blue, che è un'applicazione, un borsellino che vi permette poi anche di comprarli con la carta di credito, i satoshi. Una volta che ce li avete lì dentro, vedete, io qui sto già facendo play, sto streamando 20 sats al minuto. Se clicco qui li posso cambiare, posso dire importo dello stream al minuto, posso cambiare la quantità di satoshi che mando con i boost, posso mettere il nome originario, posso mandare. Podcast Index è quello che era una volta il Daily Source Code di Adam Curry. Tutto lo sviluppo viene coordinato da Dave Jones e Adam Curry e raccontato settimana dopo settimana su questo podcast. Io qui gli voglio mandare un boostagram, posso scegliere se mandare a tutte le persone del value block. Vedete che qui viene ringraziato attraverso una percentuale, oltre a chi costruisce il podcast, Dreb Scott, che è l'utente che gli fa i capitoli ogni volta. Io dico, lo mando a tutti. Da Franco Solerio, greetings from Festival del Podcasting. 1000 satoshi? Benissimo. Per noi è facile coi satoshi, specialmente per noi un po' vecchietti. Come la lira. 1000 satoshi sono al momento le 1000 lire di una volta. Mandato. Mi fa vedere i coriandoletti. Me li hanno chiesti loro. Non so perché gli americani li chiamano confetti. Li chiamano confetti. Tra i confetti e i peperoni della pizza fanno un gran casino gli americani. Tutto qui. Smetto di ascoltare, non mando più i satoshi. Ok, per cui, podcasting 2.0, se volete provare, partecipare, ascoltare. Tre cose. Un servizio di notifica, una directory di tutti i podcast accessibile a chiunque, applicazioni utenti, per sempre. Podcast Index. Un servizio di notifica in tempo reale di qualsiasi nuovo episodio, aperto a chiunque e decentralizzato, Podping. E infine le estensioni della tecnologia. Sono tante già le app e i provider che collaborano e che stanno implementando queste novità. Qui avete una lista delle applicazioni per ascoltare i podcast. Qui avete i provider che già implementano una o più delle funzionalità di cui avete sentito parlare oggi. Se non vi appoggiate a un provider ma lo fate da soli, avete il controllo completo e riuscite a farlo. Con i link che vi metto dopo potete studiare, se volete mi mandate anche un'email, vi aiuto volentieri. E soprattutto questo, fate un regalo ai vostri ascoltatori. Regalateli la varietà, la diversità. La monocultura dei silos chiusi porta stasi, porta sterilità. Come in natura, no? La biodiversità è ricchezza. Anche nella tecnologia la diversità porta nuove possibilità, competizione, perché no, innovazione, nuove opportunità per tutti. Quindi mandate i vostri ascoltatori su newpodcastapps.com e ditegli di provare magari un'app nuova, non necessariamente Castamatic, una qualsiasi, magari una nuova ogni episodio, è bello sperimentare. Fatelo anche voi. Se vi va, potete venire, anzi venite ad aiutarci, venite a collaborare o semplicemente ad annusare l'aria e a lavorare con noi se volete. Stiamo lavorando per rendere il podcasting una cosa ancora più meravigliosa. Grazie. Qui vi lascio i link e se volete è più facile, qui avete il link con tutta la presentazione, con tutti i link che vi abbiamo messo oggi. Grazie e grazie a Giulio. Eccoci tornati al tempo reale, grazie per l' ascolto, spero che l'intervento vi sia risultato interessante. Se volete approfondire nelle note dell'episodio digitalia.fm/606 vi metto il link alle slide dell'intervento, relativo all'intervento in formato PDF, vi metto anche il link al video su YouTube dell'intervento che ha pubblicato Gaudiano col suo staff del Festival del Podcasting, che ovviamente colgo l'occasione di ringraziare enormemente quello che sta facendo Giulio insieme al suo staff, è di enorme importanza. Stiamo studiando qualche cosina di nuovo sempre relativo a questi temi qui, ne avrete notizia nel corso del prossimo anno. Permettetemi di ringraziare il nostro Alex Ordiner, che si è cimentato, si è proposto di mettere le mani sul file audio di registrazione di questo intervento e di ripulirlo, con un risultato eccezionale. Credo che l'abbiate sentito tutti, per cui grazie ancora di cuore ad Alex. Che cos'altro? Beh, a proposito di temi, questo giro niente sponsor, niente produttori esecutivi, niente gingilli del giorno, quelli ricominceranno con la stagione regolare dal 10 gennaio, però rimangono validi tutti i sistemi di sostentamento di Digitalia. Se volete supportare Digitalia esiste ancora dopo tanti anni, dopo 12 anni di attività, perché i suoi ascoltatori hanno preso in mano lo scettro del destino della trasmissione, contribuendo economicamente, per cui PayPal, Bitcoin, Satispay, bonifico bancario, tutti i sistemi sono disponibili direttamente sul sito. Ma soprattutto, visto che abbiamo parlato, che avete sentito parlare appena adesso di podcasting 2.0, tramite qualsiasi app per podcast compatibile potete contribuire streamando Satoshi, che cavolo è un po' la frontiera, no? Bello streamare audio in giù, streamare ricompensa, pochi soldi, ma da parte di tanti ascoltatori può fare la differenza. Streamare Satoshi in su verso chi ha prodotto, fighissimo, provatelo. Direi che per oggi è tutto. Il gezzino non ve lo risparmio, gezzino, e mi serve per i saluti finali, non solo finali della puntata, ma finali di questo 2021, anche dal resto della banda di Digitalia. Chiudiamo questo 2021 di luci e ombre e speriamo, vi faccio da parte di tutti un enorme augurio per un 2022 di felicità, successi, salute e libertà, che sono cose che, specialmente le ultime, sono un po' mancate, anzi solo le ultime, sono un po' mancate in questo 2021. Direi che per questa 606 è tutto. Dall'Emi Studio Ligurio 1 di Sanremo, un saluto e un abbraccio forte da Franco Solerio. Ci sentiamo il 10 gennaio, salvo speciali, non si sa mai, sono sorprese quelle, ma se no, 10 gennaio ricomincia la stagione regolare, comincia il 2022 di Digitalia. A presto!